Queste lezioni sono ormai, diciamo, a livello universitario, se Dio vuole, quindi non sono particolarmente semplici. Però, insomma, direi che dopo questo primo tirocinio, questa prima parte, diciamo, questo apprendistato alla sociologia, dovreste essere in grado di seguirla un po' meglio. Il tema sul quale ci stiamo concentrando al momento, come abbiamo visto, è la cultura e tutta una serie di altre considerazioni accessorie e connesse a questo argomento. Facciamo un breve riepilogo di quello che abbiamo detto ieri. Ieri abbiamo parlato estensivamente, appunto, della questione di reinterpretare i classici, quindi abbiamo parlato appunto di Weber, abbiamo parlato di Durkheim, in particolare per quello che va a che fare con la socializzazione, da lì siamo andati, no, scusatemi, con la solidarietà. Da lì siamo passati a Maffesoli, una serie di osservazioni appunto sulla complessità delle diverse interpretazioni che possiamo dare del sociale. E poi siamo arrivati in qualche modo alle azioni logiche di Pareto, che sono la parte, diciamo, più interessante a questo punto, a questo giro, fondamentalmente. Perché ci permettono di fare una serie di ragionamenti che ci introducono a quello che è il discorso di Weber. Abbiamo parlato anche ieri di cultura e culture, quindi diciamo che il giro del to il tono è più o meno lo stesso. Il discorso delle culture in qualche modo porta definitivamente all'accezione culturale di Weber. Però quello l'abbiamo introdotto, se vi ricordate, attraverso attraverso uno schema non proprio intuitivo che passo a ricondividere per sicurezza, che è questo, che ci permette in qualche misura di giustificare anche concettualmente la radicale diversità delle culture esistenti sulla Terra. E come vi dicevo l'altro giorno, ieri appunto, se togliamo i bordi laterali, comunque concettualmente quello che ci rimane è l'idea di questo progressivo restringimento, di questa progressiva riduzione da una realität che è appunto al di là delle nostre capacità di comprensione e di cognizione, fino a qualcosa di progressivamente più gestibile. Allora, il passaggio che dobbiamo ancora chiarirci quest'oggi è quello al mondo reale, che in tedesco si chiama Wirklichkeit, che in qualche modo ci restituisce quei ragionamenti che abbiamo fatto sulla cultura oggettiva la settimana scorsa a proposito della sincronicità e diacronicità. Perché cos'è il mondo reale? Il mondo reale di fatto è l'insieme di tutte le interpretazioni che l'umanità ha tratto dalla realtà, a prescindere se queste ancora esistano, siano, come dire, utilizzate vive, oppure rimangano solamente come notizia, come traccia, come reperto, come un qualunque altro genere di discorso che possiamo rintracciare attraverso l'archeologia, la paleoantropologia o tutte le varie discipline che si occupano di questo discorso. Quindi, diciamo, di fatto il mondo reale è un insieme estremamente ampio, già di per sé, di concezioni, idee, opere, realizzazioni, quello che volete. Ed è il primo step fondamentalmente, appunto, che incontriamo quando cominciamo ad allontanarci da questa realtà matriciale della realtà. Dopodiché, dal mondo reale possiamo cominciare in qualche modo a distinguere e separare le culture oggettive viventi. In qualche modo, il mondo reale è l'insieme di tutte le culture oggettive che ci sono state nella storia dell'umanità, da tempi remoti fino ad oggi e via discorrendo. Un attimo solo. Dio mio, ci manca pure solo questa. Ok. Dicevamo quindi che le culture oggettive invece sono questo insieme di prospettive sulla stessa realtà nella quale viviamo che la differenziano e la rendono in qualche misura, in qualche modo ne rivelano il carattere convenzionale. Che vuol dire che ne rivelano il carattere convenzionale? Che se della stessa realtà tre o quattro di noi, esseri umani, anche ovviamente non appartenenti alla stessa cultura, hanno una percezione, un'idea, un concetto completamente diverso, evidentemente questo concetto non sta nella realtà oggettiva, ma sta nello sguardo di coloro che la interpretano. Ok? Quindi è di fatto come dire, un esito, un effetto di realtà condiviso, quello per il quale appunto noi trattiamo la mucca di cui parlavamo ieri come se fosse una risorsa sfruttabile liberamente, di cui possiamo abusare liberamente, come poi accade nella prassi, spesso e volentieri, eccetera, 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 mentre altre popolazioni, in questo peraltro, e lo dico per coloro che già ne sanno qualcosa o che lo incontreranno poi in seguito, in modo che smentisce radicalmente la famosa piramide di Maslow, che è quella dei vari bisogni che come dire, si possono soddisfare in sequenza, no? Perché dice che uno dei primi bisogni è quello della sopravvivenza. Ecco, per esempio, l'utilizzo sacrale di certe forme alimentari in regimi di fame, no? In situazioni di fame, carestia, di rischio della vita per malnutrizione, va contro questo discorso, perché questo discorso è un discorso strumentale, uno dei tanti modi attraverso i quali abbiamo tentato di imporre al mondo delle categorie che derivano poi invece di fatto dalla nostra specifica cultura, dalla nostra specifica prospettiva, no? Dal nostro punto di vista, dice questo specialista, che prima di pensare a cose elevate noi dobbiamo riempirci la pancia. Discutibile, è discutibile anche direttamente nella nostra condizione, ma questo poi è molto più discutibile in altre culture, dove spesso e volentieri manifestazioni sacrali, manifestazioni rituali, artistiche sono ritenute più importanti dello sfamarsi o del devolvere tutte le proprie energie a trovare un modo per appunto dotarsi di risorse economiche. È la nostra prospettiva che ci dice questo, anche se, ripeto, spesso e volentieri viene smentita la nostra prospettiva anche qui, no? Io, per esempio, ho una serie di amici e amiche che pur di far mangiare i propri animali domestici non mangiano loro, avendo delle grosse difficoltà economiche. Quindi questo, no, è inconcepibile da un punto di vista della teoria di Maslow ed anche da un punto di vista della modernità egoista di cui abbiamo parlato più volte. Comunque, detto questo, la sequenza appunto che abbiamo visto, mondo reale, realitet, mondo reale, ci sta a descrivere questo progressivo restringimento delle prospettive, no? Da un'infinità di possibili sensi passiamo a un'enorme quantità di sensi realizzati, di sensi resi umani, in qualche misura reificati, espressi, articolati, consapevolizzati, no? Possiamo dirlo in tanti modi. Dal mondo reale facciamo un'ulteriore asciugatura ed rimaniamo con le culture oggettive all'interno delle quali viviamo o che insomma in qualche misura sono ancora vive in questo momento storico. E anche qui chiaramente sono meno del mondo reale, perché nel mondo reale ci sono, tra le altre cose, per esempio ci sono i Romani, ci sono gli Inca, ci sono gli Azteghi, ci sono gli Assiro-Babilonesi di un tempo, ci sono le bande dei cacciatori-raccoglitori molto precedenti e via discorrendo, sono tutti autori di prospettive culturali. Perché da questo punto di vista vorrei che capiste che quindi la cultura non è un'alternativa, non è che ci può essere una non cultura. La cultura è di fatto lo sforzo che i gruppi umani compiono per rendere comprensibile e abitabile il loro mondo. E di conseguenza è tutto per certi versi cultura. Chiaramente dobbiamo articolare questo tutto anche sulla scala di quella complessità della quale abbiamo parlato fino adesso. Ovvero sia, sì, è cultura, come dire, consapevole, volontaria, mirata, anche strumentale in larga misura, ma ce ne sono molte dimensioni che non lo sono, no? Come abbiamo detto, appunto, tutto ciò che è il versante istintuale, tutto ciò che è il versante simbolico, tutto ciò che è il versante immaginale ed emozionale, sono sì e no all'interno della nostra capacità di articolare progetti e allo stesso tempo sono a stento all'interno della nostra capacità razionale e consapevole. Questo in qualche modo era quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato dei famosi a priori simmeliani, vi ricordo. Abbiamo detto che il secondo a priori simmeliano cosa dice? Che l'uomo è sempre costantemente nella società e oltre la società. No? Questo essere oltre la società è anche un essere oltre la consapevolezza razionale, oltre all'attenzione, oltre alla presenza vigile, no? È una serie di cose, perché noi siamo, come dicevamo ieri, una serie di cose molto più ampia e molto più variegata di quanto non sogni la nostra filosofia, per riprendere Shakespeare, che queste cose le aveva capite benissimo, no? Quindi diceva esattamente questo: ci sono molte più cose in cielo, in terra, Orazio, di quante non ne sogni la tua filosofia. E usa il verbo sognare, peraltro, il che, no, aprirebbe una serie di interessantissimi ragionamenti. Però vabbè, ce li risparmiamo per un altro momento. Quindi, vedete che da questo grafico riusciamo a trarre una serie, no, interessante di considerazioni. In ultimo, il restringimento finale era quello della cultura ambiente, ne abbiamo parlato talmente tanto che non credo valga manco più la pena neanche di considerarla, per cui direi che con questo abbiamo dato fondamentalmente, no? Ok. Quindi veniamo al discorso weberiano a questo punto, avviciniamoci al discorso weberiano, che vi ho di fatto già detto, ma lo riarticoliamo un po' meglio e lo andiamo a vedere proprio nella sua formulazione ufficiale, quella che è dovuta giustamente a Weber. Allora, credo che a momenti dovreste vedere la slide. Manco per niente. Molto bene. Allora, dovresti essere tu. Vedete qualcosa, ragazzi? Mi date conferma, per favore, perché
Vediamo niente.
no, ottimo, perfetto. Nascondi operazione di condivisione. Sei totalmente deficiente, mi domando io, o cosa? Chissà. Allora, questo dovrebbe essere questo. Adesso?
Adesso
Oh,
sì, bravo.
perfetto, bene. Allora, questa è la definizione di cultura secondo Max Weber. Credo che sia inutile stare a rimarcare quanto sia diversa dalle definizioni di culture che abbiamo visto l'altra volta, no? Perché in qualche misura questo è il passaggio precedente, per molti versi. Ovvero sia, le due definizioni antropologiche che abbiamo discusso la settimana scorsa ci danno un panorama della cultura già fatta. Effettivamente della cultura oggettiva in un certo senso, quelli che sono appunto gli artefatti, i valori, i principi, le lingue, tutto quello, quell'enorme insieme di cose che siamo riusciti ad aggiungere al mondo. Però qui siamo a monte di quella cosa, questo è il movimento grazie al quale quelle cose possono esistere. Perché quelle cose di fatto esistono, come abbiamo appena finito di vedere per quanto riguarda il mondo reale, le culture oggettive, all'interno di un processo di riduzione. E questo processo di riduzione è descritto perfettamente nelle prime righe della definizione weberiana, no? Dice questo: la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Questa cosa è dinamite concettuale. È dinamite concettuale perché, se ci fate caso, in qualche misura nega, per esempio, il senso dell'espressione realtà oggettiva, che è quella con la quale noi invece tentiamo di costruire l'intero sistema di vita all'interno del quale ci troviamo. Perché la nega? Perché ci dice che il mondo di per sé è privo di senso. L'infinità priva di senso del divenire del mondo. Quindi è inutile che io mi rivolga al mondo stesso per avere il senso oggettivo, no? La verità. Non funziona. Quello che io trovo quando vado a cercare questa cosa nella mia sezione finita è il senso e il significato che io ho dato e sto dando al mondo. Quindi, quello che io ho a questo punto è una versione potenziata di quell'idea di cultura attiva dalla quale siamo partiti sin dall'inizio della nostra discussione di quest'anno, no? Delle nostre lezioni. Perché la cultura attiva diventa di fatto il gesto che crea il mondo. È ovvio che non è che tutti voi la mattina vi mettiate lì e facciate il mondo, ma si tratta in effetti di un lavorio cooperativo da parte di tutti noi, che non avviene quasi mai alla luce del sole, esattamente come le derivazioni di cui parlavamo ieri con Pareto, vi ricordo, no? Sono dei processi, dei modi di consolidare il mondo, di mantenerlo stabile, ai quali spesso e volentieri noi non facciamo alcun tipo di attenzione, che riproduciamo in modo automatico. Vi darò qualche esempio, tanto per chiarire di che sto parlando, ma prima vorrei che mi diceste se state capendo quello che dico, perché questa volta la lezione è abbastanza complessa. Oddio, pure le altre volte, ma questa forse di più, mettiamola così. Pronto? Ho sentito uno scrocchio di microfono, ma non so se voleva essere un sì, un no, oppure un errore di comunicazione classico. Ok, diciamo che la do come un'ammissione di comprensione. Avvio così? Diciamo così? Vabbè. Allora, facciamo un paio di esempi interessanti. C'è una formula che ripetiamo spesso e volentieri, anzi, più di una, ma diciamo una, per esempio, è il famoso tutto bene, no? Come va tutto bene? Ora io vorrei conoscere qualcuno al quale va tutto bene, però noi lo diciamo perché? Perché ci si aspetta che si risponda così, perché siamo ottimisti, probabilmente, eccetera, eccetera. Un'altra formula che usiamo spesso e volentieri, questa è un po' più indicativa, un po' più subdola per certi versi, è quella del dire è ovvio. Perché dire è ovvio in qualche misura è un'affermazione che si nega da sola? Perché l'ovvio, come credo di avervi già accennato più volte, è qualcosa che non occorre menzionare. L'ovvio è ciò che è al di sotto di ciò che tu dici. Tant'è che i francesi hanno un modo di chiamarlo molto più, hanno un'espressione molto più precisa della nostra, che è ça va sans dire, ovvero sia succede senza, non c'è bisogno che tu lo dica. Allora, se non c'è bisogno che io lo dica, nel momento in cui lo dico, in cui sono obbligato a dirlo, è perché sto prendendo atto che il famoso ovvio è stato infranto. Quindi, se io devo dire a qualcuno che ciò che lui sta dicendo è ovvio, c'è un errore da qualche parte. Di fatto, io in quel momento mi sto comportando come qualcuno che mette una toppa a una qualche situazione. E perché questo discorso è molto attinente a quello che noi stiamo dicendo? Perché l'ovvio, di fatto, è una delle strategie che noi utilizziamo quotidianamente per proteggere la nostra sezione finita da un logorio esagerato, no? Perché se noi dovessimo cominciare a chiederci il perché di una grandissima serie di cose, ecco, quella povera sezione finita non reggerebbe più. Tra l'altro vi faccio presente che, anche da un punto di vista di buon senso, parlare di una sezione finita immersa in un processo infinito e senza senso, che è quello del divenire del mondo, implica che questa sezione sia costantemente sottoposta a tensioni, stress, logorio, giusto appunto, e via discorrendo, e quindi necessiti di una costante serie di riparazioni, di cure, di attenzioni. Ed è quello che noi facciamo con queste brevi, affermazioni, con questi gesti rituali, con queste azioni tradizionali, come diceva Weber, no? Nel momento in cui dico a qualcuno, guarda che è ovvio, io di fatto gli sto ricordando che non dovrebbe proprio parlarne di quel discorso, perché parlarne vuol dire appunto portarlo in primo piano e far sì che la gente ci rifletta sopra, se ne accorga, ci porga attenzione. E questo discorso spesso e volentieri non aiuta poi al mantenimento dell'ovvio, perché uno può cominciarsi a chiedere, giusto appunto, ma è veramente così ovvio? Facciamo un esempio oggi, posizionato storicamente, anche culturalmente, oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Io da stamattina che sento cose alla radio dove è evidente quanto questi tentativi di utilizzare un certo tipo di ovvio non riescano più a essere soddisfacenti, ma quanto però noi tendiamo ancora a tentare di usarli. No, tutti quegli stereotipi, quelle battute, quei modelli di comportamento sacrificanti che si stanno imponendo alle donne da millenni a questa parte e che in molte parti del mondo ancora vengono molto peggio vengono applicati. Ecco, tutti questi modelli sono stati l'ovvio a lungo. E quindi era ovvio che la donna non aprisse bocca in certe situazioni, era ovvio che la donna non camminasse insieme al suo uomo ma stesse i famosi 3 passi indietro, era ovvio che la donna accettasse qualunque tipo di battuta, apprezzamento, avance e via discorrendo. Era tutto ovvio. No, oggi non lo è più, come vedete, quindi in qualche misura. Il fatto che la cultura sia una sezione finita non vuol dire che è finita, vuol dire semplicemente che non riesce ad essere più ampia di un tot, ma vuol anche dire che può essere modificata, può essere ridisegnata, può essere riconcettualizzata, può essere ridefinita. Tante cose vuol dire questo, perché quel finita non è un definitivo. Quel finita è un apprezzamento, è un'osservazione, è il fatto che noi con l'infinito non siamo in grado di avere a che fare perché la nostra capacità di comprensione non ci arriva. Quindi noi in qualche misura dobbiamo chiudere, no? Da qualche parte in qualche modo. Ecco, però poi questa qualche parte e questo qualche modo rivelano dei limiti, diventano troppo stretti, diventano soffocanti, vengono abbandonati dalla vita, come avrebbe detto probabilmente Simmel, no? C'è la dinamica vita-forma da questo punto di vista che è una perfetta integrazione di questo discorso. Adesso vediamo di farla in qualche modo. Quindi, l'ovvio, come dicevamo, è questa una delle strategie di compensazione, una delle strategie di mantenimento di questa sezione finita. Che però pian piano tramonta, non è più adeguata ai tempi, perché i tempi implicano un costante cambiamento. Ragazzi, diciamo l'infinità del divenire del mondo. Ma tu non puoi essere immerso in un processo di divenire di questa scala senza che le cose cambino anche dove sei tu. Anche se tu ti, come dire, sforzi per quanto è possibile di mantenerle ferme, no? Abbiamo visto che la struttura, da questo punto di vista, è una delle nostre strategie vincenti, chiamiamole vincenze, ma che finora sono state considerate vincenti, ecco, meglio, no? Ed ha questo scopo, ovvero sia far sì che questa sezione finita rimanga il più possibile identica a se stessa, si stabilizzi, si solidifichi in qualche misura, però noi dimentichiamo che così facendo soffochiamo, no? Impediamo questo invece processo di divenire costante col quale dovremmo invece essere in armonia. Quindi eccedere nella solidità, no? In qualche misura diventa un atto letale. Tant'è che Maffesoli, tanto per cominciare, continuare a tirarlo in ballo, chiama la definizione, la definisce mortifera a sua volta, no? Perché definire, delimitare, chiudere all'interno di confini rigidi è un modo quasi certo di rimuovere ciò che si sta definendo dal flusso vitale. In questo senso, per esempio, ancora Maffesoli parla di una conoscenza autoptica che sarebbe la nostra, perché noi abbiamo questo modo di conoscere, che è un modo di conoscere le parti perdendo di vista, scusate il lapsus abbastanza evidente, perdendo di vista la relazione dinamica che le tiene unite. Quindi dice Maffesoli, noi di fatto della realtà vediamo come in un'autopsia le parti separate e non più connesse in un processo dinamico di divenire. Come vedete, le cose tornano. E quindi, cosa dobbiamo dire di questa parte iniziale weberiana? Cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere svariate cosette. Per esempio, possiamo aggiungere il fatto. Ah no, non abbiamo ancora finito, c'è ancora un altro esempio di ovvietà da mettere in campo. Allora, è ovvio, la formula è ovvia, l'abbiamo in qualche modo, penso, capita. Quest'altro di solito vi rimane più impresso perché è ancora più buffo ed ha a che fare con una esclamazione che probabilmente spesso e volentieri usate anche voi, che è ops. Voi direte, ma chi è questo che si è dedicato a ragionare su delle cose così proprio assolutamente prive di consistenza? Ecco, non è vero che sono prive di consistenza, e anzi dimostrano in modo, direi, perfettamente inequivoco quanto avesse ragione Simmel quando diceva che da qualunque tipo di cosa, da qualunque tipo di oggetto culturale si può partire per dire delle cose molto intelligenti. Nella fattispecie, sia per quanto riguarda l'ovvio che per quanto riguarda l'ops, l'autore di riferimento è Erving Goffman, del quale abbiamo parlato perché vi ricordo era quello che ha scritto la rappresentazione di sé nella vita quotidiana, no? Quindi, insomma, un autore che si è rifatto molto potentemente, soprattutto nella prima parte della sua carriera, al concetto di teatralizzazione della vita, di presentazione del sé. Insomma, ci sono tutta una serie di cose molto interessanti in Goffman. E Goffman era un attentissimo analista dei più minuti comportamenti quotidiani. Quindi, ops, perché? Perché è interessante? Perché, guarda caso, rinvia esattamente a ciò che vi ho appena detto. Perché è un'esclamazione che tende a rassicurare l'altro. E qui vediamo un nuovo livello di aspettativa che ancora non avevamo messo a fuoco, al quale forse probabilmente non avevate pensato. Perché di fatto che cosa quando è che io dico ops? Quando mi comporto in modo sgraziato, disattento, quando metto in atto un comportamento che potrebbe essere frainteso come aggressivo. Acciacco un piede, sbatto addosso a qualcuno, gli butto per terra le cose, no? Tutti quei famosi gesti quotidiani che capitano perché insomma la nostra consapevolezza corporea, come abbiamo detto, non è neanche particolarmente entusiasmante e poi comunque ad ogni modo insomma siamo esseri umani, quindi a volte perdiamo un po' di vista il nostro modo di stare nello spazio. Allora, perché devo in qualche modo rassicurare la vittima di questo mio gesto o abbozzo di gesto, spesso e volentieri? Che tutto va bene, perché nell'ordine implicito delle cose io ho appena infranto una serie di aspettative. Aspettative che hanno a che fare col mio modo di essere al mondo, col mio modo di muovermi nel mondo, col mio modo di evitare di avere, come dire, di infrangere i limiti delle sfere spaziali altrui. Perché normalmente questa mia infrazione viene interpretata come un atto offensivo, come un atto d'attacco. Vi ricordo che noi siamo persone che non attaccano gli altri in modo palese da poco, e già possiamo discutere su quanto sia, come dire, una prassi che abbiamo abbandonato, però diciamo che diciamo di averla abbandonata. Però vi ricordo anche, nello stesso tempo, tanto per continuare con le rivelazioni sui gesti banali del quotidiano, che noi porgiamo la mano quando salutiamo qualcuno, oggi in segno di apertura, disponibilità, amicizia, ma inizialmente quando il gesto ha preso piede, il senso era di far vedere che non si era armati, perché l'aspettativa da parte dell'altro era che io tendessi a piarla a coltellate o a spararvi a seconda dei momenti storici, però insomma di fatto il porgere la mano è un gesto di rassicurazione, ti dice: guarda, sono qui senza armi, quindi tutto sommato possiamo parlare, possiamo stare sereni perché insomma non devi attenderti nulla di pericoloso da me. Ecco, quindi vedete che per poter io avere a che fare con l'altro ho bisogno di rituali, ho bisogno di percorrere degli step simbolici che mi permettano di interagire con l'altro senza appunto che ci siano, come dire, misconceptions, come si dice? Fraintendimenti, errate attribuzioni di intenti e tutte queste cose qui. Però io posso anche, come dire, infrangere questi limiti della privacy dell'altro involontariamente, no? Appunto. O li posso infrangere volontariamente. Ecco, allora io quando dico ops, sto di fatto rassicurando l'altro che qualunque mio comportamento, sgarbato, sbadato, come dire, potenzialmente offensivo e via discorrendo, è stato dovuto a disattenzione. È stato dovuto a una mia, no, non è stato dovuto a una mia scelta consapevole. Quindi, se anche ti ho acciaccato un piede, non l'ho fatto apposta. Assumo un'espressione contrita, chiedo scusa, ma prima dico ops, no? Ops, e ti tiri indietro. Ecco perché? Esattamente per questo. Perché anche lì tu stai, come dire, rammendando un ordine infranto. L'ordine dell'ovvio, l'ordine del non detto, l'ordine dell'inconsapevole sono la grandissima parte della trama del mondo sulla quale noi poggiamo tutti i giorni. Nel momento in cui cominciamo a metterli in questione, nel momento in cui cominciamo a accorgercene, comincia a diventare complicato perché vi ricordo che la realtà nella quale noi viviamo è una riduzione dell'altra realtà. Ma non è una riduzione che priva la realtà, la realität della sua complessità, semplicemente me la nasconde, però è sempre qui, no? Come dicevamo ieri del visibile, vi ricordate? Sì, è vero che io non vedo l'infrarosso, ma non è che il fatto che io non lo veda implica che non c'è, tanto che sia quello che tutte le altre radiazioni, se io mi espongo troppo al sole, mi bruciano, anche se io non le vedo. E direi che l'esempio è perfettamente calzante, perché ci sono, o possono esserci, dimensioni, componenti, sfere della realität che io non percepisco minimamente, di cui non ho la minima idea, ma che sono qui e operano oggi. Come vi dicevo, senza voler sembrare catastrofista, sappiate che non è che sono un catastrofista, però semplicemente mi limito a registrare i fatti. Noi non solo viviamo immersi in radiazioni cosmiche perennemente, ma noi ultimamente viviamo immersi in vibrazioni e in altre radiazioni da noi prodotte. Noi viviamo in campi elettromagnetici, viviamo all'interno di sistemi di trasmissione senza fili più o meno potenti e via discorrendo. Questi tutti sono lì. Lo sappiamo pure se ci facciamo un attimo mente locale, spesso, non sempre. Ma noi non abbiamo idea di quali possano esserne le conseguenze di lungo periodo, ragazzi. Perché semplicemente non sono state in atto talmente tanto da poter dare senso all'idea di lungo periodo. Il wifi, banale, non fa male a nessuno, per carità, che problema c'è? Ma chi l'ha detto? Come fai a saperlo? Perché semplicemente il wifi è qui da 10 anni, 15 anni, già sto esagerando con l'intensità con la quale c'è oggi, è molto più recente, ma pure fossero 10 anni, sono un lungo periodo, 10 anni, ma da quando? Quindi capite che nel momento in cui appunto comincio a ragionare con un po' più d'attenzione, ma focalizzo un minimo in più la mia attenzione su delle circostanze che mi sembrano banali e ovvie, mi rendo improvvisamente conto che de banale e di ovvio non c'è molto. Anzi, spesso e volentieri c'è una serie di problemi che mi si presentano e con i quali spesso e volentieri non ho confidenza, non ho familiarità, non so come affrontarli. Ok? Ecco perché l'ovvio è comodo. L'ovvio è comodo perché mi mette al riparo da una necessità di pensare, da una necessità di comprendere, da una necessità di criticare. L'ovvio in qualche modo mi impedisce la necessità dell'uso della mia cultura. Ecco perché poi diventa rigido, ecco perché escono fuori i fondamentalisti quando vai a toccare l'ovvio. Perché sono quelli che si sentono più minacciati dalla necessità di dover ragionare da soli, da dover trarre una serie di conseguenze, come abbiamo detto, no? Abbiamo visto che le conseguenze, come dire, le implicazioni personali, identitarie della cultura sono forti, sono formidabili, no? E che credo che adesso ho cominciato a capire anche perché il rapporto tra culture, quello che è il multiculturalismo, l'intercultura con tutti i vari termini con i quali viene definito e descritto in questi tempi sia così impegnativo, no? Perché l'altro è perennemente una minaccia al mio ovvio. L'esistere dell'altro con le sue visioni delle cose che non capisco, con i suoi odori di cibi che non mangerei, con le sue parole che non mi dicono niente, col suo non capire le mie che sono invece, come abbiamo già detto, luminose e chiare a chiunque, ecco, tutto questo innesca costantemente dei processi di attrito. Che io lo voglia o meno, che io sia aperto o meno, per quanto io possa essere razionalmente convinto che la diversità culturale è un guadagno per tutti. A un certo qual livello di non consapevolezza per me è comunque una prova stressante. Io posso affrontare meglio o peggio a seconda delle condizioni della mia cultura, delle mie competenze, di tutto quello che volete, ma che qualcuno dica di uscire assolutamente senza aver fatto una piega dal confronto con l'altro, può darsi, per carità, a me sembra un po' complesso, un po' complicato. Però ognuno, perché magari io sarà qualcuno che è più versato di me in queste cose, quindi chi può dirlo? Però, come dicevamo, come vedete, questo è il lavorio del mantenimento della sezione finita, ragazzi. Noi la sezione finita la proteggiamo perché, soprattutto noi, come abbiamo detto più volte, privilegiamo l'importanza della stabilità e della solidità. Però non possiamo eccedere, uno, perché non abbiamo le basi su cui costruirla questa stabilità, visto che stiamo immersi in un processo infinito. Due, perché se noi separiamo, dividiamo, interrompiamo i processi di reciproco nutrimento e interazione fra la nostra sezione finita e tutto il resto, noi rischiamo di portare la nostra sezione finita a un grado di paralisi, di irrigidimento tali che poi non possano esitare che in una colossale infrazione. E questo è in qualche misura il rischio col quale ci stiamo confrontando oggi. La nostra cultura, il mondo all'interno del quale viviamo, un po' non lo capiamo più, un po' è diventato talmente soffocante, come abbiamo visto, grazie a questa razionalizzazione, grazie a questo economicismo, grazie a questa burocratizzazione eccessiva, da diventare più d'ostacolo che non d'aiuto. E questi sono i momenti in cui le culture poi cambiano, mutano, si metamorfizzano, come dice Beck nel suo ultimo libro, no? Sono i momenti dei grandi cambiamenti paradigmatici. Ed è come, credo questo, insomma, abbiamo detto fino alla nausea, però spero che cominciate a capirlo, questo è uno dei momenti, no? Nei quali la nostra cultura sta subendo una di queste metamorfosi. Perché tutte quelle, come dire, pretese, tutti quei proclami con i quali ci siamo confrontati finora e che per un certo lasso di tempo contenuto, ma abbastanza apprezzabile in termini di vita del singolo, si sono verificati e si sono dimostrati effettivamente praticabili e verosimili, oggi non tengono più. Ora, per chiudere, vi leggo un passaggio del fondo di un settimanale piuttosto noto italiano, che credo sia piuttosto interessante in questo particolare contesto. Allora, è uscito ieri o per domenica, insomma, comunque, abbastanza recentemente. Si parla di quello che sta accadendo nel mondo a seguito di questi avvenimenti, la pandemia, le varie procedure, eccetera. E che dice l'autore? Dice: è il virus della divisione tra fasce di età più o meno opposte ai rischi, più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a compiere le scelte necessarie, di cui ha parlato il Presidente della Repubblica. In questa situazione, il pluralismo e l'articolazione delle istituzioni repubblicane da moltiplicatori di energie positive finiscono per alimentare una spirale autodistruttiva. È una storia soltanto italiana? Per nulla. Allora, perché ve ne parlo adesso? Perché, come vi ho già accennato e come è opportuno che cominciate a comprendere, quando ieri parlavamo del paradigma profondo, dei criteri primordiali di definizione della cultura, no? Vi ricordate? Abbiamo detto che nel nostro set di istruzioni paradigmatiche profonde C'è, guarda caso, una cosa di cui abbiamo parlato estensivamente, che è il principio opt-out, che è proprio questo virus della divisione di cui parla l'autore del fondo. E qual è il problema, dal mio punto di vista? È che per quanto ormai lo stiano registrando un po' tutti a livello superficiale, sono in pochi a rendersi conto che di fatto non è lì per caso. Non è lì perché siamo cattivi, non è lì perché ce l'abbiamo messo apposta, è semplicemente, tra virgolette, una conseguenza di una serie di processi, estremamente complessi, culturali, con i quali stiamo facendo purtroppo i conti noi come ultimi titolari della questione. Ecco, che questi processi hanno fatto sì che questa mossa logica fondamentale, questa determinazione logica fondamentale della disgiunzione, non abbia più da tempo alcun tipo di freno, alcun tipo di riequilibrio e si sia quindi affermata come l'unica possibile. Ecco perché io vi parlo tanto di out-out e di et-et, perché è proprio qui il problema. Se tu lasci l'out-out da solo, ottieni quello che vi ho appena letto, no? Ovvero sia un quadro nel quale tutti sono contro tutti, ma non tutti nel senso più, come dire, complesso del termine o non specifico del termine, però prendete per esempio la situazione italiana oggi. Ogni categoria si comporta come se fosse la sola ad aver patito dei problemi a seguito della pandemia. Ogni categoria ti racconta quali sono le sue particolari difficoltà, senza rendersi conto che non sono solo le sue, ma sono quelle di tutti gli altri. E che quindi, se in qualche modo ne vuoi venire a capo, devi rinunciare a quel tipo di impostazione e chiederti altro, ovvero sia come facciamo tutti insieme a limitare i danni? Però tutto insieme è tet. Mentre out-out è molto più semplice. Ma io ho questo, ma io ho quello. Io chi? Perché? Che c'è di particolare in te oggi? Cioè, una rivendicazione che poteva avere un certo tipo di plausibilità in un contesto normale, no? Perché è chiaro che ci sono le famose disuguaglianze delle quali stiamo parlando estensivamente, e quindi, vabbè, per carità, può benissimo darsi che in una circostanza normale questo discorso sia mantenibile, anche se pure lì se ne potrebbe discutere. Ma oggi, che tutti sono simultaneamente sottoposti a uno stress fuori da qualunque tipo di previsione e di ammortizzabilità autonoma, dirmi tutti i tuoi problemi, come anche da parte dell'Istat e di tutte le grandi comitive di geni calcolanti che abbiamo, questa costante, perdiamo, il PIL subisce una flessione, ma dai, davvero, non ci avrei mai pensato che poteva avere una flessione il PIL, visto che il sistema mondo si è fermato per mesi. Santo Dio, ma che modice fa? Perché mi interessa? Ve lo spiego perché mi interessa. Perché nel momento in cui io ti do questo conto, sto implicitamente dicendo che non c'è niente di anormale nella sequenza degli avvenimenti. Cioè, di fatto, sto riportando la pandemia, che è un evento completamente fuori da qualunque nostro progetto, previsione, capacità di gestione, come vedete, e via discorrendo, la sto riportando all'interno della continuità normale delle cose. No? Allora ti dico, vedi, il PIL quest'anno si è flesso del 9%, ma che senso ha dirmelo, visto che quest'anno presenta delle condizioni che sono totalmente diverse dalle altre? Non c'è nulla di paragonabile, anche in termini, come dire, statistici, non c'è modo di mettere questo anno insieme agli altri, perché non ha senso. E invece noi lo facciamo, perché? Perché siamo intenti, anche qui, a ricostruire un ovvio. Come i comportamenti poco sensati che ci sono stati quest'estate, no? Tutti che voi spesso mi dite, ma che vuol dire fare come se? Che vuol dire? Vuol dire fare andare in discoteca a ballare come se niente fosse. Esattamente quello, lo facciamo tu sempre. Ok? E tutti questi comportamenti sono comprensibilissimi da molti punti di vista. Da un punto di vista, diciamo, di sensatezza razionale, quella che magari ci fosse, visto che in questo periodo è un po' latitante, meno. Perché noi dovremmo riuscire a prendere atto del fatto che il mondo non è il meccanismo prevedibile che ci stiamo raccontando da 200 rotti anni a questa parte. Il mondo è un posto dove succedono cose brutte, dove succedono cose complicate, dove bisogna cambiare i propri quadri di riferimento per potersi muovere sensatamente, con delle prospettive diverse. Non è un posto che puoi perennemente rifare, perché quella sezione finita lì, quella di cui stiamo parlando, quella nella quale non succedevano queste cose, ecco, non c'è più, ragazzi. È il grande problema col quale noi e voi avrete a che fare, avremo e abbiamo a che fare già oggi, è esattamente questo, cosa ci mettiamo al posto di quella? Come la ristrutturiamo? Come la rigeneriamo? Che ne viene fuori? Weber ci dà gli strumenti per capire come questo sia possibile e uscire da questo momento di totale spaesamento, di totale destabilizzazione interna, esterna, intima, esteriore, quello che volete, non sta capendo con nulla nessuno. Ecco, basta. No, perché non è così che funziona l'umanità. L'umanità fino ad oggi è arrivata dove è arrivata perché in qualche modo è riuscita a reagire. Noi continuiamo a stare fermi come i famosi conigli davanti ai fari. Non è una strategia vincente, chiedetelo a qualunque coniglio o a chiunque abbia appena fatto delle pappardelle al coniglio a seguito di questi incontri. Ok, vi do un 10 minuti, un quarto d'ora perché la lezione è impegnativa e poi eventualmente se mi date dei motivi e degli stimoli per tornarci sopra, bene, se no andiamo avanti. A fra poco.
Grazie.
Direi che è un'ottima osservazione alla quale, come dire, anche rispondere non è affatto semplice, nel senso che purtroppo anche qui, sebbene non in questi modi e in questi termini, però ci troviamo a vivere dei tempi che sono del tutto diversi da quelli che si sono avuti fino ad oggi, fondamentalmente. Quindi è un po' un problema, perché per certi versi la globalizzazione è vero che è omologante, però anche lì si è dimostrata dopo il primo momento di terrore che segue sempre a queste cose innovative in qualche misura, si è dimostrata anch'essa un agente contraddittoriale, nel senso che da una parte la globalizzazione effettivamente spinge verso un'omogeneizzazione anche, ma dall'altra alimenta invece una serie di correnti che possono essere positive e negative, di come dire, ipostatizzazione delle differenze in qualche modo, di rinnovo delle differenze, di ricarica di una serie di potenzialità alternative che altrimenti avrebbero invece rischiato di rimanere sopite. Quindi, per molti versi, la dinamica è anche qui spesso e volentieri meno ovvia di quanto non sembri, perché anche qui approfitto e mettiamo in campo un'altra serie di considerazioni, grazie per l'idea, per lo spunto. Noi partiamo normalmente da un'idea di cultura che la dipinge come omogenea. Ma la cultura, ogni cultura, cioè anche le culture oggettive, no? La famosa cultura italiana e via discorrendo, non è omogenea, ve ne sarete accorti, no? Suppongo. È ben lungi dall'essere omogenea e questo vale sia in senso diacronico che in senso sincronico. Ora, sulla scorta di quello che dicevamo poco fa dell'ultima parte della lezione, quindi del virus della divisione, noi ci stiamo rendendo conto che questa disomogeneità in qualche misura sta andando oltre, in qualche modo sta diventando una schizomorfia, chiamiamola così, se non addirittura schizofrenia per molti versi. Però non è che sia una novità, nel senso che il livello, il grado magari di contrapposizione tra le parti è forse più accentuato di prima a causa della famosa faccenda dell'opt-out, no? Che in qualche misura trasforma l'altro nel nemico e quindi mette, se ci fate caso, se ci pensate un attimo, in difficoltà la stessa logica democratica. Perché? Perché la logica democratica è la presa d'atto delle diversità valoriali all'interno di un gruppo. Il partito, per definizione, è parte, non è il tutto. Quindi, da dove viene? Perché? Perché la democrazia ancora continua ad essere vista come uno degli strumenti migliori a nostra disposizione, pur comportandosi in modo un po' così discutibile, diciamo, negli ultimi periodi? Perché di fatto la democrazia parte dall'assunzione, dalla consapevolezza del fatto che le stesse culture nazionali non sono omogenee, ma presentano diverse configurazioni valoriali, che è quello che abbiamo detto, se vi ricordate, qualche lezione fa. Ovvero sia, sì, c'è in linea di massima un consenso sull'importanza di alcune cose, no? Abbiamo detto che il panorama valoriale e istituzionale è lo stesso, però poi nelle gerarchizzazioni, nelle graduatorie, nelle attribuzioni di importanza, non tutti sono d'accordo che il mercato sia la cosa assolutamente più importante da salvaguardare, conservare, alimentare, eccetera, e non invece il welfare da una parte, oppure le famiglie dall'altra, oppure l'ambiente, o tutto questo. Quindi, Il fatto che la cultura debba iniziare ad essere considerata come molto più variegata di quanto non si pensi, credo che sia una delle precondizioni ad una sua migliore comprensione, no? Nella cultura, all'interno di questa famosa sezione finita, ci sono una miriade di punti di vista alternativi, ci sono una miriade di prospettive che possono o meno convivere, che possono o meno confliggere, che dovrebbero comunque dialogare, perché la logica è questa, la logica della democrazia. Oggi, ovviamente, all'insegna del famoso virus della divisione, qualunque forma d'accordo viene interpretata come il famoso inciucio, che è un modo assolutamente insensato di trattare le questioni politiche, no? Perché le questioni politiche partono, no? Da questa assunzione di fondo. Che cosa dicono? Allora, c'è una parte della popolazione che vorrebbe fare questo, una parte che vorrebbe fare questo, una parte che vorrebbe fare quello. Che vogliamo fare? Come facciamo in qualche misura a, no? Ecco, è ovvio che la politica a questo punto sta dove? Sta nell'indirizzo in una certa direzione, che è quella della maggioranza, della maggior parte dei cittadini, ma non alla faccia e contro gli altri. Anzi, appunto, la questione sarebbe centrare, trovare gli argomenti sui quali si possa convergere. Cosa che oggi, come vi stavo appunto dicendo, e come saprete se leggete un minimo dei giornali, è diventata invece pare una prassi condannabile. E non funziona così, la democrazia non è questo, è altro. No, la democrazia è esattamente la presa d'atto del fatto che siamo comunque uniti all'interno delle reciproche diversità, e queste reciproche diversità non sono uno stigma o un qualcosa che va abolito o rimosso, come invece purtroppo spinge a fare la logica del nemico. Queste diversità dovrebbero essere già all'interno della stessa cultura delle risorse. Quindi non solo dobbiamo considerare questa questione della diversa, come dire, necessaria diversa considerazione delle culture, che quindi non possono essere, come abbiamo dicevamo ieri, ma che adesso vi riprendo, non possono essere considerate su una scala di è meglio, è peggio e via discorrendo, perché non avrebbe senso. Ma dobbiamo anche renderci conto che questa differenza della quale ci lamentiamo nei confronti degli estranei è una differenza con la quale siamo comunque costantemente in contatto anche all'interno delle famose mura della nostra cultura, no? È la differenza di genere di cui parlavo all'inizio della lezione, quando appunto vi ricordavo che oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, è la differenza tra partiti politici, è la differenza tra tifoserie in Italia, poi è la differenza tra quartieri, fra comuni, fra frazioni dei comuni, l'ira di Dio, quindi ne siamo piuttosto consapevoli tutti quanti. Ecco, però sono differenze che dovrebbero poter essere tessute all'interno di una trama comune, no? Questa trama comune rinvia a quello che vi dicevo ieri a proposito del concetto di potenza in Maffesoli, che quindi, come vedete, tutta questa serie di discorsi è comunque un qualcosa di razionale, qualcosa di nutrito da una consapevolezza, da un'elaborazione, eccetera. Però se questo non si incardina invece su un fondo emotivo, un fondo emozionale di condivisione profonda, che è quella famosa potenza di cui parlavamo ieri, la potenza sotterranea, quindi una consapevolezza magari non espressa ma ben percepita del fatto che si condivide qualcosa nell'essere membri di un gruppo, a quel punto le differenze diventano effettivamente fratture. Quindi, come vedete, una delle dinamiche contraddittoriali che bisogna prendere in considerazione da questo punto di vista è esattamente questa: la diversità si esplicita a un certo livello e diventa positiva nel momento in cui è compensata da un riconoscimento profondo di come dire, di un'affinità, di una vicinanza che magari, no, non è toccata da questi discorsi, ma è lì. E in qualche modo collabora e permette di smussare gli angoli e di continuare a riconoscersi, perché altrimenti il virus della divisione, quindi questo opt-out portato all'eccesso di cui parlavamo, porta veramente alla disgregazione profonda, all'infrazione radicale dell'ordine del gruppo. Perché su cosa lo fondo io un gruppo quando tutto ciò che sono in grado di distinguere sono differenze? È pensabile che si sia soltanto e solamente costantemente diversi gli uni dagli altri, salvo i membri dei rispettivi gruppi. Quindi vedete che la polverizzazione poi porta ovviamente con sé dei risultati catastrofici da questo punto di vista, no? Quindi ecco, bisogna assolutamente lavorare a questo riequilibrio delle tendenze, a questa riscoperta della parte con la quale ci si possa sentire affini negli altri. E questa parte, come credo di avervi accennato, ma come profitto per ricordarvi ora, è più focalizzata sulla corporeità, sull'emozionalità e sul discorso simbolico e immaginale che non sulla ragione, perché la ragione è fonte di divisione. La ragione di per sé lavora spesso e volentieri nel registro dell'out-out, mentre tutto il resto in qualche modo aiuta notevolmente per quanto riguarda le tette. Allora, se torniamo un momento alla... Continuate a vedere la slide di Weber.
Sì.
Bene, grazie. Allora, diciamo, la seconda parte è interessante, anche se ne abbiamo già parlato, però la formuliamo, anche, e c'è poi un concludendum interessante. Allora, presupposto trascendentale di ogni scienza della cultura non è già che noi riteniamo fornita di valore una determinata o anche una qualsiasi cultura, ma che noi siamo esseri culturali, dotati della capacità e della volontà di assumere consapevolmente posizione nei confronti del mondo e di attribuirgli un senso. Qui ci sono un'enorme serie di questioni. Questa frase potrebbe essere, come dire, il commento a questa frase potrebbe tranquillamente essere un corso di 6 mesi senza nessuna difficoltà. Però, che cosa significa la prima parte? Quello che vi ho appena detto, in svariati modi, ovvero sia il fatto che il presupposto dell'idea della scienza, della cultura, di chi studia queste cose, non è costruire delle gerarchie per le quali una qualunque cultura è meglio di qualcun'altra, no? Ma il presupposto è esattamente che tutti noi esseri umani, no? Di tutti i colori, di tutte le lingue, le religioni e le razze, siamo esseri culturali e che quindi stiamo facendo tutti la stessa cosa, ovvero sia prendiamo consapevolmente posizione nei confronti del mondo e gli attribuiamo un senso. Quindi c'è una serie di, come dire, dimensioni che bisogna cominciare a esplicitare da questo discorso, no? Che vuol dire prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo, ragazzi? Vuol dire esattamente esserne responsabili. Vuol dire che le parole di Weber, per fortuna, o purtroppo da molti punti di vista, dal punto di vista di molti altri, diciamo, ci tolgono qualunque possibilità di alibi. Perché qual è l'alibi? Uno dei tanti alibi, ne abbiamo visti una carrettata, perché noi, come vi ripeto, siamo forse al tempo attuale siamo degli eccellenti elaboratori di alibi. La cosa che ci riesce meglio è trovare degli alibi che ci scagionino. Ecco. Allora, l'alibi della "non è colpa mia, d'altronde il mondo è così". No, il mondo non è così. Il mondo è così perché l'abbiamo fatto così. Il che vuol dire che tutti coloro che ci si trovano, per un verso o per l'altro, ne sono correi, se vogliamo essere sempre attenti a queste cose, no? Ne sono corresponsabili. Se ci fate caso, una delle versioni più diffuse di questo discorso dell'alibi e della responsabilità è nel famoso complottismo del quale parliamo più volte, che temo in qualche misura serpeggi in buona parte di voi, perché purtroppo è un atteggiamento ormai comprensibile alla luce di quanto vi sto dicendo. Ma il complottismo perché è comodo? Perché identifica un altro che è colpevole al posto tuo. È la colpa di qualcun altro, che poi questo qualcun altro riveli delle caratteristiche che sono quasi sovrumane nella sua capacità di mettere in campo progetti immani, di poter prevedere nel corso dei secoli gli esiti delle sue azioni contro la costante manifestazione della nostra totale incapacità in questo senso, non è importante. Quello che è importante è che sia colpa di qualcun altro e che io possa chiamarmene fuori. Io tendo a chiamarmene sempre fuori, ragazzi. E questo è il punto. E finché noi continuiamo a chiamarci fuori da quello che è il mondo, noi di fatto stiamo agendo esattamente come se, di nuovo, no? Non c'è nessuna differenza, dice Weber, che era un altro molto attento a questi discorsi, Anche nel non decidere c'è una decisione. Anche nel non scegliere c'è una decisione. C'è niente da fare. Quindi, se noi non capiamo le conseguenze profonde di questa visione weberiana, che poi è purtroppo, o per fortuna, di nuovo, terribilmente in armonia con quelle che sono le nuove interpretazioni anche scientifiche, con tutta una serie di nuovi portati delle nostre ricerche culturali e scientifiche, ecco, se noi non lo capiamo, continuiamo a fare come se il mondo, come dire, avesse un suo modo di essere a prescindere da noi, e a un certo punto questo ci tornerà indietro come un boomerang, ragazzi, perché non è così. Perché tutti quelli che si chiamano fuori non si stanno chiamando fuori da nulla, ma ci stanno dentro fino al collo, semplicemente non fanno nulla per cambiare le cose. E capite che qui torna tutto quello che abbiamo detto qualche lezione fa, cominciasse un po', sulla teoria del caos, sulla capacità di incidere dell'azione del singolo, su quell'altro ordine di alibi che dice: vabbè, ma che vuoi che faccia io da solo? E puoi fare come da solo, come abbiamo detto ripetutamente, no? Il problema è che tu devi sentirti responsabile e capace. E quello è il punto. Devi ritenere che sia cosa che tu devi fare, che sia tuo compito in qualche misura provare a cambiare un certo ordine di situazioni e di cose. E dopodiché provare a farlo, dopodiché se non ci riesci, oddio, ci abbiamo provato, come si dice, no? C'era una bellissima canzone dei Blue October che parla esattamente di questo. Cioè, io, guarda, ti voglio bene perché se non altro ci hai provato. Questo è il punto, se non altro ci hai provato. Mentre c'è tantissima gente che manco ci prova, in omaggio a tutti questi discorsi che stiamo facendo, no? Il fatto che la realtà è oggettiva e di conseguenza non varia in nessun modo al mio agire nei suoi confronti. Non è vero assolutamente, non c'è una realtà oggettiva, c'è un'attribuzione di senso e significato dal punto di vista dell'uomo. E questo, per allentare un attimo lo stress, è l'argomento conclusivo della lezione di oggi, perché ci permette di prendere consapevolezza di una serie di dimensioni della conoscenza con le quali finora difficilmente avrete fatto i conti, immagino. Noi, di fatto, se ci fate caso, abbiamo un modo di pensare il processo conoscitivo che è in accordo con un certo tipo di visione del mondo. E lo troviamo nel vocabolario stesso della ricerca scientifica. Anche il termine ricerca, come anche il termine scoperta, cosa implicano? Implicano qualcosa di preesistente e celato che deve essere appunto scoperto. Quindi implicano di fatto che l'oggetto della ricerca, che è il senso, la conoscenza, tutte queste cose qui, preesista a noi. Non so se questa cosa è chiara, e questo vorrei che lo capiste perché comincia in qualche misura a anticipare il discorso sull'immaginale che faremo la settimana prossima, per cui potrebbe essere utile che lo cominciaste un po' a rimuginare. Vuol dire che in qualche modo, appunto, noi abbiamo già immaginato prima come deve essere la ricerca scientifica, quali sono i suoi presupposti impliciti. Se io parlo di ricerca scientifica, sto dicendo di fatto che vado cercando qualcosa che è già lì e che io devo semplicemente portare alla luce. Quindi, come vedete, contrariamente a ciò che afferma Weber, il senso c'è già da prima. Nella nostra prospettiva, il senso c'è già da prima. Perché questo è plausibile fino a un certo punto? È plausibile fino a un certo punto perché noi siamo persuasi che il senso ce l'abbia messo la divinità di turno. Tant'è che, se vi ricordate anche l'inizio della rivoluzione scientifica, cos'è che ci dice Galilei? Che il libro della natura è stato scritto da Dio in caratteri matematici. E che quindi finalmente sono arrivati quelli come lui, Leibniz, Hooke e compagnia cantante che hanno gli strumenti infine per decifrarlo. Però come vedete stiamo sempre lì, ovvero sia si tratta di andare a scoprire come. No? Come qualcun altro ha inteso il luogo nel quale noi viviamo. Altro discorso che è perfettamente in linea col discorso della creazione da parte di Dio del mondo e via discorrendo. No? Noi ci troviamo a essere, come dire, parti di un set già predefinito. preconfezionato per molti versi, nel quale occupiamo tranquillamente il nostro posto, che guarda caso è il posto di quelli che gestiscono il tutto e ne fanno quello che vogliono. Quindi, stranamente, ci troviamo, no? Come vedete, in una conseguenzialità piuttosto marcata delle faccende. Quindi, finché noi crediamo in Dio, non abbiamo nessuna difficoltà a spiegarci pure da dove saltano fuori queste cose che cerchiamo. Sono le tracce, sono gli aiuti, sono le tappe che Dio ci ha posto come nella crescita, come suoi figli e quello che volete, insomma, tutta un'altra serie di questioni. Quando è che la cosa comincia a diventare meno comoda, come abbiamo già visto più volte? Quando questa attribuzione di creatore e quindi di organizzatore della caccia al tesoro, se la vogliamo mettere così, viene pian piano a perdere di smalto, viene a essere abbandonata. Noi non crediamo più che Dio abbia fatto il mondo, no? Noi pensiamo al Big Bang, oggi. Però, come vedete, stranamente, fra virgolette, ovviamente, non abbiamo modificato il nostro punto di vista. Di fatto ora cerchiamo un altro senso che è comunque preesistente a noi, eterodefinito, oggettivo, che sta lì per un qualche tipo di motivo suo del quale non ci stiamo più ponendo neanche più ci poniamo il problema. Però è sempre la ricerca di un qualcosa che ci pone come all'opera all'interno di un contesto indipendente da noi. È sempre un modo per chiamarci fuori. Ed è anche, se ci pensate, la base, la radice di tutti i problemi ambientali che noi stiamo avendo. Perché finché noi continuiamo a trattare il mondo come appunto la quinta delle nostre azioni, che è stata preparata da qualcun altro, ha un senso suo sul quale non siamo in grado di incidere in alcun modo, eccetera, noi non riusciremo mai a cambiare le nostre prospettive in modo utile a un qualche tipo di cambiamento radicale negli equilibri planetari. Noi resteremo quelli che stanno qui per sbaglio, per caso, perché ci sono finiti per qualche motivo che ci siamo persi per strada, ma non saremo mai noi i responsabili. E invece noi siamo i responsabili. Perché l'ordine del mondo ce l'abbiamo messo noi, ci dice Weber, perché l'infinità del divenire del mondo è priva di senso. È priva almeno di un senso che noi siamo in grado di comprendere o che ci riguarda, ecco, mettiamolo così. Perciò il senso che noi diamo al mondo è esattamente questo, cioè il senso che gli abbiamo dato noi. Quindi, se questo mondo è venuto così, non è che è capitato perché non c'erano alternative, no, no, è capitato così per colpa nostra, ragazzi. Le chiacchiere stanno a zero. C'è un mondo dove ci sono questa soglia enorme di diseguaglianze, dove c'è questo disinteresse totale per l'altro, dove c'è questa catastrofe culturale e ambientale che sta andando avanti. La colpa è anche nostra. Zero scuse, non c'è più verso di uscirne. Non sta seguendo un suo percorso che non ci riguarda, perché tutto ciò dove noi viviamo ce lo siamo fatto, ce lo siamo cantato e suonato, come si dice a Roma. E se quindi la situazione è quella che è al momento, è anche per colpa nostra. Poi possiamo discutere i gradi di colpa, quanto siamo implicati, come facciamo ad essere implicati visto che non abbiamo fatto assolutamente niente in proposito, ma già vi ho detto, il non agire è un modo di agire. Non ci sono alternative in proposito. Quindi ecco che, come vedete, la questione si rende abbastanza complicata, ovviamente, no? E chiama in causa di nuovo, guarda caso, quella famosa dimensione etica della quale invece l'economia ci aveva liberati. Se vi ricordate quello che abbiamo detto che l'economia in qualche misura nasce con l'intento di asservire all'interesse globale tutte le perturbazioni cattive dei singoli, no? I vari egoismi, le furbizie, gli escamotage, tutto quello che viene fatto normalmente. E di conseguenza richiede una sospensione di giudizio morale. Se volete la predica, andate in chiesa, diceva Weber. Anche la scienza si chiama fuori da qualunque tipo di implicazione con la morale e l'etica. Perché? Perché la scienza è oggettiva. Vedete quanto è comodo il discorso dell'oggettività, no? E infatti l'abbiamo creato e l'abbiamo implementato apposta per poterci risparmiare la necessità di dire mi pare giusto o mi pare sbagliato, sono d'accordo o non sono d'accordo, perché sono cose faticose, come vi ho detto. Dire no, dire di non essere d'accordo, argomentare contro, prendere posizione, ecco perché Weber è così importante perché te lo dice in faccia: devi prendere consapevolmente posizione nei confronti del mondo. Non puoi star lì buttato da una parte come se fossi un pacco. Perché altrimenti te se portano via, vai con qualcun altro che invece la fatica di prendere posizione la fa. Eccolo dove è il problema. Il problema sta tutto lì, nel fatto che noi ci siamo costruiti una meravigliosa teogonia, addirittura cosmogonia, chiamatela come volete, ci siamo trovati un alibi a prova di qualsiasi cosa. Nel momento in cui la realtà è oggettiva, allora che cosa segue? Segue che io non ho nessun tipo di responsabilità nei suoi confronti, anzi la patisco e posso influenzarla come meglio credo senza dovermi preoccupare perché tanto comunque non c'è problema. Nel momento in cui la realtà è oggettiva vuol dire che quelli che io ritengo essere le sue letture, ovvero i famosi dati dei quali tutti parlano fino alla nausea senza ben capire di che parlano fondamentalmente, sono i metodi di, come dire, giudizio e scelta più affidabili del mondo, che non hanno nessun tipo di... Non sono influenzabili, non sono, no, sono oggettivi. Quindi lasciamo parlare i tecnici, quello che stiamo vedendo oggi, no? Poi sono i virologi, gli infettivologi, poi ci saranno i sismologi se torna il terremoto e via discorrendo. Ma questi dati, ragazzi, non hanno niente di oggettivo. È un grande metaracconto, è un mito. Questi dati sono qualcosa che si costruisce nel processo del farsi della conoscenza. E lo state vedendo in televisione, se seguite il dibattito tra gli infettivologi, i virologi e tutti gli esperti del caso, non potete non rendervi conto che c'è qualcosa che non torna. Perché se veramente ci fosse una realtà oggettiva, com'è possibile che tutti gli esperti in questa realtà oggettiva non siano d'accordo? Com'è possibile che ci siano così tanti punti di vista diversi su una stessa realtà oggettiva? Ma qua, dov'è sta realtà oggettiva? Qual è? Semplicemente questo è il problema. Lo state vedendo. Allora, quello che improvvisamente vedete è quello che Goffman chiamava il retroscena, cioè l'ambiente non in pubblico, quello dove avvengono tutta una serie di transazioni, di accordi, di compromessi e tutta una serie di altre modalità di intervento e di interazione che poi portano alla messa in scena, e qui Beck è fondamentale. Portano alla messa in scena di una unica realtà condivisa. Ma quella unica realtà condivisa non è la realtà oggettiva, è il frutto dell'accordo di tutti quelli che hanno un qualche interesse in proposito. E guarda caso, non è strano che oggi esistano queste formule che si sentono più o meno dappertutto, shareholders o stakeholders. Che vuol dire? Quelli che hanno un interesse e quelli che sono coinvolti. Perché ce ne stiamo accorgendo. Piano piano, no? Prima era una questione semplicemente economica, adesso è diventata una questione sociale. Chi sono gli shareholders e gli stakeholders dei problemi ambientali? Tutti. Perché noi i problemi ambientali hanno questa cosa di essere anche loro un po' come a livella di Totò, di non guardare in faccia a nessuno. Per cui se tu respiri aria inquinata, respiri aria inquinata che tu sia in cima alla stratificazione sociale, in fondo alla stratificazione sociale, nei pressi della stratificazione sociale, diventa del tutto insignificante come discorso, no? Quindi sei quello che in qualche modo ne fa le spese. Oh, quindi vedete che la questione del modo in cui abbiamo costruito il mondo è una questione estremamente, estremamente complicata. Perché rivela più che questo sapere, questo fantastico sapere scientifico del quale ci stiamo beando da quando si è affacciato più o meno sulla scena della nostra cultura, ovvero sia, come vi ricordo, 600, grosso modo metà 600, ecco, da allora in poi è stata tutta una marcia trionfale fino ad oggi, e rivela appunto non solo che questo sapere ha delle pretese che non sono mantenibili, ma rivela anche il fatto che è comodo. Questa costruzione è molto più comoda della convenienza economica degli attori coinvolti direttamente e di tutto il resto, perché di fatto alimenta e permette di mettere a posto, di implementare, come dicevo, un mondo, una visione del mondo dove noi non abbiamo responsabilità di nulla, dove possiamo vivere comodamente persi nei cazzi nostri, come diceva il buon Goffman. Vasco Rossi, se non ricordo male, senza doverci porre problemi etici, no? È giusto che io me ne sbatta clamorosamente del destino degli altri, è giusto che io possa passare senza notare davanti a gente che muore di fame dopo viaggi di migliaia di miglia. Non è un mio problema, no? Perché il mondo è così, è oggettivo, è cattivo, no? Tutto quello che diciamo di questo povero mondo, senza nessun tipo di limite o di vergogna, ecco, no, non è così. Quel mondo è così perché l'abbiamo fatto noi così. E quindi sarebbe opportuno che cominciassimo a farcene carico, almeno abbiamo il coraggio di dire sì, io me ne sbatto e sono perfettamente coerente e consapevole del fatto che me ne sto sbattendo e non me ne frega un tubo. Fine, ok, siamo d'accordo. Ma almeno diciamocelo, non mi venire a dire ah, no, ma sono i dati, le cose, i numeri. Ma quali numeri? Dove? Quando? Cosa? Non stanno in cielo né in terra come discorso, ragazzi. Ok, allora. Dicevamo quindi che il nostro modello di conoscenza, e qui cominciamo a parlare di Morin, o a riparlare di Morin, anche se l'abbiamo già fatto, ma ricominciamolo a prendere in considerazione, è costruito proprio sin dall'inizio sul fondamento fondamento implicito di quello che noi intendiamo per conoscenza. Questa conoscenza non è un atto creativo, ma è semplicemente una presa d'atto. È una registrazione di qualcosa di preesistente, uno svelamento, no? Non è casuale che poi i termini siano sovrapponibili tra conoscenza e indagine, no? Tutti Sherlock Holmes, non è casuale che continui a essere uno degli eroi più gettonati del nostro immaginario e via discorrendo, perché noi in qualche misura, no? Equipariamo la ricerca della verità, la ricerca della conoscenza, tutte queste cose in qualche misura funzionano allo stesso modo, perché è tutto preesistente. Dobbiamo cominciare a interrogarci su cosa significa invece essere i creatori del sapere, perché appunto i modi nei quali noi creiamo il sapere, le forme che diamo a questo sapere, sono rilevanti, ci parlano di noi, ci parlano del modo in cui vediamo il mondo, delle prospettive che gli stiamo applicando, dei desideri più o meno consapevoli in nome dei quali agiamo e costruiamo questi criteri d'azione. Come abbiamo detto, uno dei punti focali, uno degli istinti profondi, una delle nostre necessità primordiali è quella del fondamento, no? E quindi noi abbiamo costruito, abbiamo argomentato, abbiamo fatto il sapere in modo tale che ci portasse a trovare qualcosa di stabile. Ed ecco che la realtà oggettiva è quanto di più stabile, pur poi non reggendo, no? Nella prassi. Quindi, come vedete, in qualche modo si trova quasi sempre quel che si cerca, dicevano alcuni saggi. Ovvero sia che se tu sei già in te una qualche idea di quello che stai cercando, prima o poi la troverai. Non è detto che sia quello che stavi cercando in assoluto, se tu ma ti raccontavi delle cose in proposito, magari o no, però quello che cercavi nel profondo lo trovi. Ed eccoci, siamo qui fondamentalmente. Però, appunto, se la conoscenza, e qui come vedete Weber e Morin sono estremamente collegati, se la conoscenza non è semplicemente una registrazione di dati preesistenti, ma è una creazione di sapere e di mondo, allora io devo interrogarmi su come funziona questa conoscenza. Perché di nuovo, pure lei, non è che sia un processo perfetto, perché noi ragazzi non siamo perfetti, nessuno di noi è perfetto. Abbiamo una serie enorme di disfunzioni, di errori, di idiosincrasie, di convinzioni fallaci, quello che volete, cioè, ditene una e c'è. Per cui, com'è possibile che da questi esseri così tempestosi, in qualche misura, origini tutto sommato un sapere che fino a un certo punto è affidabile ed effettivamente solido? Non è male, è un bel risultato, ma chiediamoci come. Non diamolo per scontato come stiamo facendo oggi, perché darlo per scontato è il peggiore dei modi. Noi dobbiamo cominciare a porci il problema di come funziona la conoscenza, che accade, come funzionano quei processi di riduzione che abbiamo visto all'opera nel passaggio dalla Realität alla Wirklichkeit e via discorrendo. Lì è il nocciolo della questione, perché come io riesco a ridurre, altrettanto riesco a creare. Se non capisco queste questioni, se non riesco a vedere la perenne generatività del mio agire, io sono un'arma spuntata. E sulla scorta di questa ennesima mazzata, visto che appunto si tratta di concetti abbastanza impegnativi, direi che ci salutiamo, a meno che non abbiate qualche domanda o qualche richiesta di chiarimento. Marta, prego.
Buonasera, volevo farle una domanda, no?
Prego.
Allora, abbiamo detto che cioè, noi dobbiamo ritenerci responsabili delle nostre azioni, però abbiamo anche detto che spesso il risultato del nostro agire è diverso dalle nostre intenzioni. Cioè, quindi io come posso ritenermi pienamente responsabile di qualcosa che non avevo previsto?
Beh, la risposta sarebbe che a questo punto sarebbe il caso che tu non agissi, evidentemente, no? Perché se sei responsabile del fatto che la tua azione può portare con sé delle conseguenze che non hai previsto, a quel punto stai fermo. Ma siccome tu comunque agirai, dovrai farti carico, perché ragazzi, non c'è semplicemente alternativa. Quale sarebbe un'alternativa? Una diversa alternativa? Che te non c'entri mai niente? Le cose capitano per sbaglio? No, non è pensabile. Perché se ci pensate, ragazzi, il discorso del peccato originale è questo. Il motivo per cui vi ho detto ricordatevi che sbaglierete sempre e potrete giusto sbagliare meglio è esattamente questo, perché noi siamo esseri limitati all'interno di un contesto limitato ma estremamente più ampio della nostra capacità di comprensione già di suo, che a sua volta è inserito in un contesto illimitato. Quindi l'idea che noi si possa in qualche misura capire di che stiamo parlando e agire in modo sensato spesso accade. Pensate quant'è, come dire, meraviglioso quando succede, ma non è la norma. La norma è che accadano cose con le quali noi dobbiamo, in qualche misura, delle quali dobbiamo ritenerci responsabili, anche se non siamo stati direttamente noi a farle, ragazzi, e quello è il problema. È una corresponsabilità, è quello che viene chiamato una responsabilità in solido nel linguaggio del diritto, no? È tutto lì, per quanto tu t'applichi, comunque. C'è sempre qualcosa che ti sfuggirà perché tu comunque sei umano, semplicemente. Sabrina, prego.
Sì, prof, volevo chiedere una cosa a proposito del complottismo. Weber dice che il complottismo è comodo perché qualcun altro può essere colpevole al posto di qualcun altro.
No,
Me
non
l'hai
lo dice
scritto
Weber, lo
così?
dico io, non cominciamo ad attribuire ai poveracci le cose.
Ah, ecco, lo dice lei.
Questa è la mia teoria,
Allora,
sì. Weber non ha parlato di complottismo, che mi risulti, poi magari sì, però insomma. Prego, sì.
però sul complottismo, cosa si può fare per prevenire il complottismo?
Ecco, è quello che sto cercando di fare io, non posso che risponderle così, fondamentalmente, cioè far comprendere a tutti noi che appunto non c'è di norma un altro responsabile. O perlomeno su questi problemi di scala globale, poi che ci siano responsabili puntuali, per carità, ce ne sono e come, su quello non è che c'è da discutere assolutamente. Però sul fatto appunto che la catastrofe climatica possa essere colpa dello specifico che l'ha fatta apposta, sul fatto che la pandemia possa essere stata originata ad hoc e ci siano tutta una serie d'accordi, sul fatto che ci sia una rete di personaggi che si sta occupando, si sta imprenotendo dalla finanza globale. Ecco, tutte queste cose qui purtroppo sono delle comodissime strategie di giustificazione di processi che non capiamo e sui quali tenderemmo a pensare di non avere nessuna capacità di intervento, che si risolvono nella scelta del famoso capro espiatorio. No, il capro espiatorio è come dire, il personaggio, la figura classica in questi casi. Solo che il capro espiatorio serviva per altro, anzi vi chiederei per favore se venerdì all'inizio della lezione mi ricordate che vi parlerei del capro espiatorio, perché è una figura che merita di essere compresa con un po' più di attenzione oggettivamente, e quindi del capro espiatorio e della sua stretta correlazione con il feticismo del progetto del quale abbiamo già parlato, perché questo direi che è un buon modo per capire un po' la questione. Però di fatto, ecco, il complottismo risponde a questa esigenza di comprensione del mondo che al momento è piuttosto difficile da soddisfare perché non lo capisce più nessuno il mondo, come credo sia ormai piuttosto palese dopo la pandemia. Siamo a questo livello, non abbiamo più dei criteri, no? Che sono esattamente quello che abbiamo detto della famosa fine del Settecento, quando improvvisamente l'ancien regime non c'è più, che c'è al posto dell'ancien regime? Boh, non crediate che loro sapessero quello che facevano, stavano come noi. In qualche modo hanno elaborato delle strategie, cosa che sarebbe opportuno cominciassimo a fare anche noi. Però sono strategie che richiederebbero una maggiore apertura di prospettiva, una maggiore flessibilità, una maggiore adattabilità. Non certo queste cose, come dire, oramai pietrificate con le quali tentiamo di affrontare un mondo che non è più assolutamente quello. Insomma, ecco. Spero di averle risposto e le chiedo per favore di ricordarmi dopodomani l'apertura della lezione.
Ok, grazie.
Prego. Ragazzi, buon pomeriggio, ci vediamo venerdì alla stessa ora, stesso canale, stesso tutto. Buona giornata nel frattempo.
vero.